24 mattino.
Detto moltissimo anche che i dazi fanno male soprattutto alla popolazione residente nello stato che i dazi li applica, e in questo caso chiaramente per noi applicare dei dazi agli Stati Uniti danneggia anche la popolazione, diciamo, per quanto poco si importi dagli Stati Uniti.
Il problema dei femminicidi è anche la cassa di risonanza. Se non passa questo tipo di messaggio forte, non c'è vendita, non c'è cassa di risonanza, e questo purtroppo è un limite per le situazioni intermedie in cui una persona si salva, e non è la prima volta.
Mi pare di capire che il piano di questo governo sia quello di fare ulteriore debito e di creare un fondo assistenziale di fatto pagato con denaro pubblico per sostenere i maggiori introiti che gli Stati Uniti faranno grazie ai dazi che ci stanno imponendo. Questo mi sembra una cosa completamente folle.
Credo che si riferisca al nostro governo, caro ascoltatore. In realtà il piano, da quel che leggo oggi dai giornali, ha qualche complessità in più. Oggi se ne parlerà sicuramente nell'incontro con le aziende. Tra le ipotesi c'è quella di utilizzare quei fondi non utilizzati di Transizione 5.0, che era questo nuovo piano di incentivi che doveva mettere insieme, che avrebbe dovuto mettere insieme, guardate, ne parliamo praticamente al passato perché il tiraggio è stato minimo, che avrebbe dovuto mettere insieme la transizione ecologica, la transizione energetica delle aziende e quella digitale. Erano 6 miliardi di incentivi dati sostanzialmente dall'Europa, il tiraggio si è fermato a, mi pare, 200 milioni circa, perché c'erano delle grandi complessità burocratiche. Dibattito su come rispondere agli Stati Uniti, cara ascoltatrice, è apertissimo, mi pare. E devo dire che anche il mondo dell'economia e degli economisti si divide. C'è appunto chi sostiene che si deve aspettare, si deve non reagire, chi invece dice bisogna andarci giù brutali, perché dato che questa è una mossa politica e non ha un vero valore economico, ebbene alla politica si risponde con una mossa altrettanto politica. Il rischio di farsi male tutti è evidente, ed è evidente anche nell'andamento dei mercati. E questo mi dà anche l'occasione di rispondere a Marco, che dice: caro Simone, il mondo della finanza è fuffa, vendono carta come al casinò e voi li sostenete. Caro Marco, la finanza, che giustamente io comprendo che possa sembrare a tutti estremamente lontana, è un sostegno fondamentale per la cosiddetta economia reale. Cioè, senza la finanza, che vuol dire anche il mercato azionario, nel quale, tanto per darle un'idea, il 62% dei cittadini americani investe, nel quale tanto per darle un'idea investono i fondi pensione e garantiscono in questo modo un incremento della pensione futura. È un mercato sul quale si finanziano le aziende, raccolgono capitali le aziende. Cioè, ci sono una serie di elementi che hanno a che fare con la finanza che a volte sfuggono. Quando un'azienda quota, decide di quotare un'obbligazione, ossia fa del debito e quota quell'obbligazione, è un'obbligazione che gli serve per crescere. per dare forza alla stessa azienda, e questo poi genera eventualmente, se quei soldi vengono utilizzati bene, posti di lavoro, genera maggiore produzione, genera ricchezza per il paese. Quest'idea che la finanza sia un mostro orribile e che è completamente staccato dall'economia è un'idea che è stata, capisco perfettamente, inculcata progressivamente, diffusa progressivamente. Non è così, in alcuni casi lo è certamente, ci sono cose puramente di carta e lo abbiamo visto plasticamente con la crisi del 2008, ma ci sono cose molto sostanziali, molto vere, che hanno a che fare con la vita dei cittadini e di tutti noi. Le 7 e 23 minuti di martedì 8 aprile. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Carlo Salvatore in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, in redazione anche Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ine e Luca Ferrero e la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio se vorrete intervenire. Poi mi spiegherà, caro Stefano, io vi chiedo sempre, soprattutto quando affrontiamo questioni complesse come queste, vi chiedo per favore di essere un po' più completi. Io capisco che sia complicato, magari siete in macchina, magari state dettando, magari siete per, non lo so, vi state facendo la barba e decidete di scrivere solamente con una mano mentre vi rasate, oppure state facendo qualcos'altro, non lo so, state facendo colazione, siete appena svegli, però scrivere "spero che la finanza esploda, non conosci la matematica, si vede" è un messaggio che non ha senso e non aggiunge nulla a quello di cui stiamo parlando, caro Stefano, con tutto il rispetto, va bene? Allora mi dica qual è la matematica sulla base della quale lei dice che spera che la finanza esploda e che la finanza non serve a nulla, e ci facciamo un ragionamento insieme. Grazie. Martedì 8 aprile, le aperture dei giornali di oggi. Borse nel caos, crollano Europa e Asia, Wall Street sull'otto volante, oro in caduta, il titolo del Sole 24 Ore. E attenzione a centropagina, perché anche questo è un elemento interessante. Ackman è l'attacco di un grande capo degli hedge fund nei confronti ministro di Trump. Crolla tutto e Lutnick ci guadagna. Una pesantissima accusa di conflitto di interesse sulla quale arriveremo tra un attimo. Trump, la rivolta di Wall Street, il titolo della stampa. Pasticcio sui dazi, caos borse, l'apertura del Messaggero. Caos Trump, borse a picco contro dazi europei fino al 25%, il quotidiano nazionale. Caos sui dazi, le borse affondano, il Corriere della Sera. Borse e dazi, Trump come Caligola, titola domani. L'Europa crolla, minaccia la Cina. Andrà tutto bene. Il Manifesto sceglie come titolo la frase che si diceva all'inizio del Covid per dare l'idea di quello che succede sui mercati. Parigi e Berlino sabotano le trattative con Trump e l'apertura della Verità. Dazi, decalogo antipanico, il titolo del giornale che intervista Massimo Doris di Mediolanum e i consigli per i risparmiatori. Arriva il conto, è il titolo del Riformista. I controdazi dell'Europa, è il titolo della Repubblica. Il programma della Lega somiglia un po' al Mein Kampf, ma nessuno si indigna. È il titolo dell'Unità, che dunque accusa di nazismo sostanzialmente la Lega. Tutti online, i telefoni dei vertici dello Stato. È l'apertura del Fatto Quotidiano, che parla della sicurezza bucata, i siti a pagamento con i numeri privati. Ci arriveremo, perché è una storia che ha dell'incredibile. Salute soprattutto è l'apertura di Avvenire. Mattarella, una conquista della nostra civiltà, necessario investire, ma il sistema soffre, gli adolescenti presentano le loro richieste, la vice ministra Bellucci pronti a raccoglierle. E ancora l'Ucraina a centropagina di Avvenire, con un altro bellissimo reportage nello scavo sui droni, stilicidio sull'Ucraina. Non solo dazi, storia del Trump percepito, la scorciatoia spassosa usata dai trampiani per dimostrare che il trampismo non è fuori dal mondo, è il titolo dell'editoriale del direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Ricordatevi che siete sempre in un paese dove può succedere questo, quello che ci racconta Carlo Melato nella pagina 23 della verità, che è la pagina finale, è quella che raccoglie cose apprese da altre fonti di informazione, in questo caso da TGcom 24. Ricordatevi che siete sempre nel paese nel quale servire birra ad una adunata degli alpini può costarvi un anno intero di pensione. La storia raccolta da TGcom 24 è quella di un pensionato, un 66enne ex dipendente di una birreria andato in pensione anticipata nel 2021 grazie a quota 100, va alla adunata degli alpini, gli danno 180 euro, tra l'altro quindi puliti, netti guadagnati, e si ritrova adesso a dover restituire all'INPS la bellezza di 29.000 euro, l'equivalente di un intero anno di pensione. Chi ha beneficiato di quota 100 non può svolgere alcun lavoro retribuito. Nonostante l'uomo sostenga di essersi informato preventivamente presso gli uffici INPS ricevendo rassicurazioni verbali, l'ente previdenziale ha applicato la sanzione prevista, la restituzione di un intero anno di pensione, per fortuna, che può rateizzare. I cellulari del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e per fare qualche altro nome, quello di Raffaele Fitto, attuale commissario europeo, e del Ministro dell'Interno, Piantedosi, disponibili sostanzialmente a tutti. È quello che racconta oggi il Fatto Quotidiano con Giulio Cavalli e Antonio Massari. Ed è un meccanismo che non passa dal famoso famigerato dark web. Ecco qua. C'è tanto per iniziare il numero del cellulare del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo verificato che fosse davvero il suo. Sì, lo è. E non è quello istituzionale, ma quello che usa per i contatti privati con gli amici o i familiari. Per una cinquantina di euro al mese potreste aggiungerlo alla vostra rubrica insieme, giusto per fare un altro esempio, a quello della, della Premier Giorgia Meloni, in modo da avere l'accoppiata presidenziale. Anche in questo caso non si tratta del cellulare istituzionale, ma di quello privato, al quale potreste aggiungere un suo indirizzo email personale. Allo stesso prezzo potreste aggiungere i contatti del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, di quello dell'Interno, Matteo Piantedosi. Abbiamo verificato che anche per loro, come per Meloni e Mattarella, si tratta di numeri effettivamente intestati e attivi. Non stiamo neanche parlando di dark web, di siti online complicati da raggiungere. Avviene tutto alla luce del sole. Per ovvi motivi, dicono Cavalli e Massari, non divulgheremo il nome delle piattaforme, ne abbiamo contattate 8 sulle quali reperire queste informazioni. Ci limiteremo a spiegare il meccanismo che porta a questo risultato. E per capirci su quanto è pericolosa questa cosa, dicono Cavalli e Massari, chiunque entra in possesso di questi numeri con un minimo di dimestichezza nel campo informatico potrebbe decidere di geolocalizzare il capo dello Stato e il capo del governo, magari non con precisione millimetrica, ma sufficiente a individuarne gli spostamenti in tempo reale. Si tratta dei cosiddetti portali di lead generation, piattaforme online progettate per raccogliere contatti qualificati interessati a determinati prodotti o servizi, che poi vengono trasmessi o venduti ad aziende che vogliono entrare in contatto con quei potenziali clienti. Basta veramente poco, dicono Cavalli e Massari. Ne abbiamo trovate almeno 8, hanno sede in Russia, Israele e Stati Uniti. Non si tratta di dati difficilmente raggiungibili da recuperare nel dark web, ma sono lì in bella mostra. Si può installare anche un plugin sul proprio browser internet, per esempio navigando su Chrome si può entrare normalmente nel social professionale LinkedIn e utilizzare i plugin in questione che non divulghiamo, ottenere in tempo reale dati riservati che non sarebbero altrimenti accessibili. A portata di click ci sono anche 2.125 contatti della Presidenza del Consiglio, 13.800 di dipendenti ed ex dipendenti del Ministero della Giustizia, quindi suppongo anche magistrati, ben 4.800 profili che fanno riferimenti al Ministero dell'Interno, 11.600 persone impiegate al Ministero della Difesa, INPS, agenzie governative, regioni, comuni e così via. Per le forze dell'ordine 3.800 dipendenti della Polizia di Stato, 6.300 dell'Arma dei Carabinieri, 6.000 della Guardia di Finanza. A scoprire il meccanismo è stato l'esperto di informatica Andrea Mavilla e sulla base delle sue scoperte adesso ha avviato un'indagine alla Polizia Postale per verificare la diffusione delle informazioni personali in rete e la liceità del possesso dei dati. Il punto è che i dati personali, e lo sapete perfettamente perché incluse le informazioni di contatto, spesso vengono volontariamente messe a disposizione di portali o piattaforme social da parte degli studenti quando rilasciano il consenso all'iscrizione. Può anche accadere però che i dati personali siano ottenuti attraverso gli attacchi informatici e poi venduti illegalmente sul dark web. La Polizia Postale sta innanzitutto indagando sulla fonte dei dati e sugli eventuali software che li hanno estrapolati e aggregati. Vedremo che conseguenze avrà tutto questo. Intanto una pausa.
24 mattino.
Comprendo e condivido anche il fatto che la finanza poi sia anche parte, gran parte dell'economia reale, però non condivido assolutamente il fatto che ad oggi abbia fatto del bene, perché non è che si navighi nell'oro, né noi né gli Stati Uniti né tantomeno gli altri stati, quantomeno quella della comunità europea. Quindi la chiave è qualcos'altro, cioè è la finanza con qualcos'altro.
Se costruiamo un ponte tra l'Europa e l'America potremmo diventare uno stato unico e quindi non rischiare i dazi. Bisogna contattare Salvini.
Giusto.
E io vi metto i dazi.
Grazie, davvero un'esibizione preziosa, caro ascoltatore. C'è un ascoltatore che suggerisce, chi è? Giuseppe suggerisce che a questo punto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceva telefonate del tipo: ciao, abbiamo visto il tuo CV, saremmo interessati a contattarmi, mi piace, sarebbe bellissimo, no, bellissimo no, mica tanto. Va bene, allora prima di andare a tutta la questione dazi, che affronteremo in lungo e in largo per ovvi motivi, c'è un tema sul quale ci siamo soffermati molto spesso, che è quello delle leggi poi modificate dal governo sullo ius sanguinis, che sono quelle norme, come sapete, che hanno permesso fino all'intervento governativo di poche settimane fa praticamente hanno consentito di avere la cittadinanza italiana a gente che aveva magari il trisavolo che era italiano ed emigrato, che ne so, in Brasile, tanto per dare un'idea, uno dei casi più clamorosi, e avevamo raccontato dei comuni che erano stati invasi da queste pratiche. Oggi sono due spunti interessanti su questo tema, e uno è più specifico, uno è più strategico. Quello più specifico lo trovate nelle cronache locali del Corriere della Sera, perché a pagina 4 del Corriere Veneto, il Veneto che ha vissuto una grande diaspora migratoria, è uno dei luoghi nei quali si sono concentrate molte di queste richieste. Oggi c'è un'azienda fondata da Fabrizio Permunian, un polesano di Lendinara, esperto in diritto immobiliare e commerciale, che aveva messo su un business pazzesco su tutto questo, e adesso questo business sta sostanzialmente crollando. Ci lavoravano 420 persone, chiederemo la cassa integrazione. Fabrizio Permuniano, appunto, esperto polesano di Lendinara, esperto in diritto immobiliare e commerciale, conferma di aver dovuto alzare bandiera bianca dopo che il Consiglio dei Ministri ha adottato il pacchetto cittadinanza. La florida attività messa in piedi assieme al figlio Marco nel 2014 avrebbe subito un drammatico stop a causa del decreto legge approvato. Il testo prevede appunto che gli iterodiscendenti nati all'estero saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni, solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. Non possiamo più proseguire il nostro lavoro. Possiamo solo pagare gli stipendi e chiedere la cassa integrazione per i nostri 420 dipendenti sparsi in tutto il mondo, per darvi l'idea della dimensione che aveva assunto il fenomeno. Di questi 200 lavorano a Rovigo, al centralissimo ex palazzo del Catasto da 1600 metri quadri, comprato e riqualificato da Permunian negli anni scorsi per 2 milioni di euro, e 20 dipendenti a Verona. Il resto sono sparsi negli Stati Uniti, in Croazia, da settembre scorso anche a Mumbai, in India. Questa mattina si terrà l'incontro con i sindacati per avviare le procedure di cassa integrazione. Tutto questo ha significato uno stop a 12.000 pratiche gestite dalla società e a un taglio pesantissimo del potenziale mercato futuro. Si facevano pagare dai 5 ai 20.000 euro La pratica durava dai 3 ai 5 anni, in 10 anni sono state circa 30.000 le procedure concluse con successo. Ma dato che contro questo sistema ci siamo scagliati spesso da queste parti per i suoi malfunzionamenti, è invece interessante leggere opinioni diverse su questa questione dello ius sanguinis. E allora andiamo da Raffaele Marchetti, che è un docente del Centro per gli Studi Strategici Internazionali della Luis Guido Carli di Roma, e che scrive oggi nelle pagine dei commenti del Sole 24 Ore, parlando proprio delle porte chiuse alla diaspora italiana. E dice questo: il provvedimento varato dal governo, è un provvedimento che ha senso, dice, se vista all'interno di una logica amministrativa, riduce le pratiche e i costi. È una scure che si abbatte sul numero totale di richiedenti, il risultato netto sarà un immediato calo delle domande, forse un aggravio per gli ospedali italiani che dovranno accogliere italo discendenti in procinto di partorire, perché se partorisci in Italia naturalmente questo è ancora possibile. Tuttavia, secondo una logica strategica nazionale, non offre delle risposte ai temi macro di proiezione internazionale del paese, e mette l'accento su questo valore che ha alla diaspora italiana, che nel mondo complessivamente è stimata sui 90 milioni di persone, concentrate soprattutto in Sud e Nord America, ma anche in Europa e Australia. In un paese in calo demografico, dice questo, se pensassimo l'Italia come una comunità differenziata e però integrata di cittadini che risiedono nel paese, di cittadini che risiedono all'esterno e di oriundi che, pur non avendo titolo alla cittadinanza, preservano comunque un legame con il paese, allora la comunità italiana ci apparirebbe come di circa 100-150 milioni di persone, disperse territorialmente su più paesi e più continenti e caratterizzata da una componente diasporica molto significativa. Tutto questo avrebbe implicazioni di politica assai rilevanti per l'economia, la società, la cultura e la sicurezza del nostro paese. Alla base c'è un diverso modo di concepire la diaspora. In larghi settori della pubblica amministrazione è vista come una minaccia, un peso, un costo, se non addirittura una truffa. C'è però una visione diversa, come un'opportunità, una visione che pensa che se opportunamente attivate, le comunità possano, quelle all'estero, possano dare un contributo importante in termini di influenza politica e soft power, di sviluppo di business e turismo, di condivisione di intelligence, di arricchimento culturale, forse anche in termini demografici. Nota come i giornali, la stampa in Argentina e Brasile ha reagito a questo decreto come una sorta di tradimento. La comunicazione andava gestita meglio, invece di segnalare che l'Italia è aperta ad ingaggiare la diaspora per sviluppare un futuro migliore e una relazione mutualmente benefica in nome della comune origine. Il messaggio recepito dall'altra parte dell'oceano è che la festa è finita. C'è ancora da imparare da paesi come Israele, la Cina o l'Irlanda, che sanno come capitalizzare sulle proprie diaspore nel mondo. Mi sembra uno spunto interessante. Il traffico e poi i dazi, e soprattutto più che i dazi, la reazione dei mercati e questa ipotesi che viene rilanciata da Bill Ackman, fondatore del colosso dei fondi hedge Pershing Square, che dice di fatto il segretario al commercio americano sta lucrando su questi ribassi.
24 mattino.
Oh, me lo sono chiesto anch'io, caro ascoltatore, se si emigrava anche a Mumbai. Non credo, credo che probabilmente abbiano messo un posto là perché forse gli costava di una sede là perché gli costava di meno. Segnalo dal punto di vista delle notizie che stanno battendo adesso le agenzie una molto rilevante. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato ufficialmente per la prima volta la presenza delle truppe ucraine nella regione russa di Belgorod, sottolineando che le operazioni in quella zona, così come nel Kursk, sono una risposta giustificata all'invasione di Mosca. Il comandante in capo Oleksandr Sirsky ha presentato un rapporto separato. Il fronte, la nostra presenza nel Kursk e nella regione di Belgorod, continuiamo a condurre operazioni attive nelle zone di confine in territorio nemico, e questo, dice, assolutamente giusto, la guerra deve tornare da dove è venuta. Queste le parole di Zelensky. Dunque, la crisi dei mercati in questi tre giorni di pesanti ribassi e le letture che vengono date anche da parti precedentemente vicine all'amministrazione Trump. In questo pezzo di Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, a pagina 4. Innanzitutto potete vedere già visivamente, ci sono i riassunti di alcuni grandi operatori mondiali. Dice Jamie Dimon, l'amministratore delegato e il CEO di JP Morgan: i dazi probabilmente aumenteranno l'inflazione, molti considerano una maggiore probabilità di recessione. Larry Fink, il CEO di BlackRock: il dollaro americano potrebbe perdere lo status di valuta di riserva globale. Ma qua vogliamo concentrarci sulla questione che riguarda il potenziale conflitto di interessi del ministro al commercio americano. Racconta Valsania che i leader dell'alta finanza americana scendono in campo contro Donald Trump e la sua amministrazione, mettendo sotto accusa una politica che provoca tracolli di mercati ed economia a spallate di dazi. Bill Ackman, il fondatore del colosso dei fondi hedge Pershing Square, con 15 miliardi di dollari di attività in gestione, ha scagliato strali contro il falco del protezionismo, Howard Lutnick, appunto il segretario al commercio. Ha gravi conflitti di interessi che lo vedono approfittare di una crisi che minaccia di trasformarsi in un inverno nucleare economico autoindotto dalla Casa Bianca. La società di Lutnick, Cantor Fitzgerald, ha una vasta esposizione ai titoli obbligazionari, oggi protagonisti di rally in qualità di bene rifugio. Il j'accuse di Ackman è stato esplicito: ho capito perché Lutnick è indifferente al crollo del mercato azionario e dell'economia. Lui e Cantor sono lunghi sui bond, ci guadagna quando la nostra economia implode. È una pessima idea scegliere un segretario al commercio la cui società scommette sul rialzo del reddito fisso. È un conflitto di interessi irreconciliabile. Ackman ha chiesto alla Casa Bianca di correre ai ripari, ha invocato un'immediata pausa di 90 giorni sui dazi per dare tempo alla ricerca di soluzioni. E in messaggi sulla piattaforma X ha detto: stiamo distruggendo la fiducia nel nostro paese come partner dell'interscambio, come luogo dove condurre business e come mercato dove investire capitali. Ancora, dopo aver sostenuto la campagna e l'elezione di Trump, ora ha dichiarato: non è questo ciò per cui abbiamo votato. Ackman è forse il più duro, ma non il solo ad essere uscito allo scoperto per smarcarsi dall'amministrazione e denunciare come un incubo il sogno di Trump di una nuova epoca dell'oro americane. Molti tra i vertici di Wall Street hanno picchiato duro, compreso Howard Marks, co-presidente del colosso delle strategie di investimento alternative Oaktree Capital, con oltre 200 miliardi di asset in gestione. E appunto, come dicevamo, i grandi investitori, le grandi istituzioni finanziarie, JP Morgan, appunto Bridgewater, BlackRock e via dicendo. In una giornata, quella di ieri, mentre quella di oggi si è aperta, come raccontavamo, ancora all'insegna dei cali e dell'incertezza, il rimbalzo di Tokyo sembra consolidato, siamo più 5,89%, ma altre borse stanno precipitando a partire da quella di Singapore. Maximiliano Ancellino ci racconta com'è stata la giornata di ieri e soprattutto l'estrema confusione che ha caratterizzato la giornata di ieri. Una confusione alimentata da quest'ipotesi circolata nel corso del pomeriggio secondo la quale Trump sarebbe stato disposto a sospendere i dazi per 90 giorni. Le vendite non si sono fermate ieri neanche di fronte alle obbligazioni, interrompendo per il momento quell'andamento decorrelato fra le due principali attività di investimento che nei giorni precedenti aveva fornito un minimo di sollievo ai portafogli. In sostanza, l'impressione che ne emerge, e lo ricorda anche il Financial Times oggi in prima pagina, è che gli investitori si stiano liberando di tutto il prima possibile. Questo è più o meno il concetto. In crescita ovunque, come accennato, anche i rendimenti dei titoli di Stato, principalmente a causa delle conseguenze inflattive delle guerre commerciali, che potrebbero a loro volta porre un freno alle eventuali mosse delle banche centrali. I tassi dei bond sovrani sono quindi risaliti al 4,10% negli Stati Uniti, al 2,6% in Germania, al 3,8% in Italia, con lo spread spread in allargamento a 123 punti base. Lo spread è la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e i titoli di Stato tedeschi, come sapete, rendimenti dei titoli a 10 anni, ed è generalmente un indicatore sulla della febbre che si registra nei paesi a più alto debito, se vogliamo metterla molto semplice. C'è un indice che ci siamo abituati a guardare nei momenti di maggiore tensione finanziaria, che è l'indice VIX, è un indice che misura, per semplificare all'estremo, la volatilità e quindi quanta tensione c'è intorno alle borse, non solo. Ieri ha sfiorato quota 60, livelli che non si vedevano dall'epidemia Covid. Si vende anche l'oro. Lo scrive Sissi Bellomo sul Sole 24 Ore. In tutta la giornata, con altissimi livelli di volatilità, la soglia psicologica e tecnica dei $3,000 l'once è stata testata più di una volta e ha resistito a lungo, con risalite anche di $80 nel giro di mezz'ora. Poi la capitolazione. Chiusura con un ribasso del 2% dopo oltre il 3% di venerdì scorso. Quando tutto crolla, spiega Bellomo nel pezzo, si cerca di fare cassa come si può, ed è quel che è successo anche in questi giorni. L'oro, che non solo è un asset molto liquido, ma ha anche generato ricche plusvalenze, è stato venduto da molti investitori per ripianare perdite su altri fronti o per riuscire a rispondere alle margin call, richieste di integrazione dei margini di garanzia necessari per continuare ad operare sui mercati, che dopo il Liberation Day sono state davvero ingenti. Abbiamo chiuso? Sì, dobbiamo chiudere. Va bene. Poi c'è la risposta dell'Europa, come dicevamo, poi ci torneremo alle 8.35 su tutto questo tema, oltre che sui mercati. C'è la risposta dell'Europa, che è una risposta che andrà da dazi che di piccolo cabotaggio, da quel che pare di capire, e un tentativo di trattativa. Il GR.